Radio 24 presenta Destini incrociati.
Destini incrociati.
Un programma di Giacomo Zito.
È il 18 novembre del 1970. La grande sala circolare dello Sheldonian Theatre a Oxford si sta lentamente riempiendo. Studenti e curiosi si sistemano nelle panche fino a occuparle tutte, anche quelle allineate lungo la galleria superiore in legno, sorretta da delicate colonne dal capitello corinzio. Entro pochi minuti inizia la conferenza del più famoso etnologo del momento, padre dell'antropologia strutturale, il francese Claude Lévi-Strauss. Lo scienziato è all'apice della celebrità dopo l'immenso successo dei suoi libri, primo fra tutti Tristi Tropici, in cui racconta i suoi viaggi nei primi anni 30 fra le sperdute tribù di indio-brasiliani. Lévi-Strauss inizia il suo capolavoro con una frase diventata famosa per la sua apparente ambiguità.
Je hais les voyages et les explorateurs.
Odio i viaggi e gli esploratori.
Detto da un uomo che ha trascorso anni a viaggiare, questa frase non può che acquistare il senso di una provocazione. Lévi-Strauss in realtà odia il turista che sfrutta ciecamente l'habitat e la cultura del paese in cui si trova e propone invece l'alternativa di una riflessione genuina e disponibile sugli incontri che avvengono durante il viaggiare. E a riprova di ciò, solo pochi passi dopo, nello stesso libro, incontriamo una frase altrettanto potente.
Ogni epoca produce il suo viaggiatore autentico.
Mentre Lévi-Strauss discute di indio bororo, strutturalismo e viaggi, dalle panche l'attenzione è massima. Fra i presenti, una testa bionda e china, intenta a prendere appunti su un taccuino nero. Le pagine sono zeppe di note, piccoli disegni, ritagli. Se non fosse per il sottile elastico che chiude il taccuino, tutto il suo contenuto si potrebbe facilmente perdere in giro. Il taccuino appartiene a un uomo che di lì a pochi anni diventerà uno dei più famosi scrittori di viaggi contemporanei, un viaggiatore autentico, come l'avrebbe definito Lévi-Strauss. È il primo dei protagonisti di Destini incrociati di oggi. Il suo nome è Bruce Chatwin.
Bruce Chatwin.
Well, to begin with, he used any old notes.
Iniziò con vecchie agende, quaderni scolastici, block notes. I francesi facevano taccuini migliori di quelli inglesi, che erano di cattiva qualità. Quelli dei francesi, invece, erano belli grossi, li chiamavano elefanti. Quando scoprì quei piccoli taccuini, con la copertina di tela nera cerata e con l'elastico, da allora ha utilizzato solo quelli.
La voce che avete appena sentito è quella di Elizabeth Chatwin, la moglie di Bruce per oltre 15 anni. Racconta del particolare rapporto che Bruce Chatwin ha con i suoi leggendari taccuini, oggi divenuti oggetti quotidiani alla moda per chiunque ami scrivere.
Diceva che sarebbe stato un disastro perdere uno dei suoi taccuini, molto più che una rubrica telefonica. Per lui, perderlo significava perdere tutti i suoi pensieri, i racconti, le descrizioni, cose così. Nei taccuini metteva ogni cosa. Quello che stava leggendo, indirizzi e numeri di telefono, ricette, nomi di fiori o di alberi, tutto. Faceva anche molti disegni, come piccole incisioni. Ogni idea era buona per questi libricini.
Chatwin compra i suoi taccuini in tela cerata in una vecchia cartoleria di Parigi, in Rue de l'Ancienne Comédie. Ogni nuovo taccuino lo numera in progressione e sulla prima pagina scrive il suo nome e indirizzo e, in caso di smarrimento, la promessa di una ricompensa se gli fosse stato restituito. In 20 anni di viaggi, come racconta lui stesso nel libro Le vie dei canti, ne perde solo 2. Uno in un autobus afghano e l'altro requisito dalla polizia segreta brasiliana, che pensa contenga rivelazioni scottanti sui loro metodi di tortura. Quando, dopo anni di regolari forniture, la proprietaria della cartoleria avverte Chatwin che l'unica azienda produttrice sta chiudendo, lo scrittore ordina altri 100 taccuini, ma è troppo tardi. Quando lo scrittore si presenta nel piccolo negozio parigino, la donna, togliendosi tristemente gli occhiali, gli annuncia: il vero taccuino nero non esiste più. Quello che invece è resistito è il mito che si è creato intorno alla figura di Bruce Chatwin, uno dei più grandi scrittori di viaggi dell'epoca contemporanea. Questa definizione in realtà è riduttiva per descrivere un personaggio poliedrico come Chatwin, un uomo che ha iniziato molti capitoli della sua vita per concluderne uno solo, quello della scoperta del viaggio come capolavoro esistenziale, del movimento come conoscenza. Tutto inizia il 13 maggio del 1940. Quel giorno, Margherita Turnell Chatwin dà alla luce un bel maschietto nella clinica Sherwood di Sheffield, Gran Bretagna. Intorno a lei, i suoi genitori, ma non il padre del bambino, Charles, che sta prestando servizio come riservista nella Reale Marina inglese. Per questa ragione, Margherita e il piccolo Bruce vivono insieme ai nonni Turnell aspettando il ritorno di Charles. Bruce descrive così il padre nel suo libro «Che ci faccio qui?».
Mio padre ha gli occhi azzurri più belli che abbia mai visto in un uomo. Sono occhi da marinaio, sereni e irrisoluti. Sui convogli diretti a Malta durante la guerra, hanno scrutato la superficie del mare per scoprire le mine o l'orizzonte per avvistare una nave nemica. Sono gli occhi di un uomo che non ha mai saputo che cosa significhi la disonestà.
Charles Chatwin è un noto avvocato di Birmingham, come suo padre prima di lui. Il lavoro non gli ha mai permesso di viaggiare come vorrebbe, solo qualche viaggio in camper con la moglie in giro per l'Europa e per la campagna inglese in bicicletta, con il piccolo Bruce. Momenti felici per un bambino abituato fin da piccolo a vagare di casa in casa, di città in città. Bruce studia nel collegio di Marlborough nel Wiltshire. Studente dotato, ma non particolarmente interessato alla vita accademica, dopo il diploma decide di abbandonare gli studi e malvolentieri si trasferisce a Londra, lavorando come tuttofare nella famosa casa d'aste Sotheby's. Dopo la campagna inglese, gli spazi liberi, il mondo tranquillo degli studi, la prospettiva di ritrovarsi nella capitale a fare un lavoro poco qualificante sulla carta giustifica la riluttanza di Bruce nel lasciare casa e genitori. D'altra parte, il lavoro che ha trovato non è poi così tanto male. Alla fine degli anni 50 è normale che ragazzi e ragazze di buona famiglia cerchino di entrare da Sotheby's o in un'altra casa d'aste dove farsi un'esperienza e crescere. Un mondo affascinante, elegante, dove la ricchezza è ancora spesso legata a un ambiente colto e intellettualmente curioso, che permette incontri di alto livello. Un mondo eccitante per quel ragazzo giovane e curioso di soli 18 anni. E così Bruce Chatwin si ritrova a lavorare presso la prestigiosa casa d'aste Sotheby's. E in verità supererà di gran lunga tutte le più rosee previsioni di carriera. È colto, bello, elegante, dotato di un incredibile occhio per le cose belle. Chatwin scala in fretta ogni posizione fino a diventare non solo un grande esperto di arte impressionista, ma niente meno che direttore del Dipartimento di Antichità e appunto di arte impressionista della casa. Di questo traguardo lui è il primo a stupirsene.
In breve tempo diventai un esperto, volando qua e là e pronunciandomi con incredibile arroganza sul valore o l'autenticità delle opere d'arte.
Durante i suoi anni da Sotheby's, Chatwin inizia ad avere problemi alla vista. Pensa a un affaticamento dovuto al fatto di guardare per troppo tempo i dipinti da valutare, ma il dottor Patrick Trevor Rope, che lo visita, gli raccomanda di prendere 6 mesi di congedo e gli consiglia un viaggio in Africa. Monotonia, regolarità sono la morte. L'irrequietezza è alla base del moto di ogni uomo, un principio vitale che spinge a cercare. Nell'irrequietezza c'è la conoscenza, nella stanzialità c'è l'infelicità. In questi mesi sono questi i pensieri che iniziano ad affacciarsi alla mente di Chatwin, provocandogli una reale sofferenza, che per quello che lo riguarda lui considera anche fisica, oltre che spirituale, e che spiega in qualche modo il suo malessere agli occhi. Nel febbraio del 65 Chatwin parte per il Sudan e al suo ritorno improvvisamente i saloni tappezzati di quadri e di altre opere d'arte di Sotheby's gli stanno stretti. Di quel mondo ha ormai accumulato tutto: denaro, splendide opere d'arte acquistate nel corso degli anni e che conserva nel suo appartamento, un considerevole carnet di conoscenze che vanno dal bel mondo aristocratico inglese ad artisti e scrittori. Che altro può aspettarsi? Prima che Bruce abbandoni quella splendida vita, andiamo a conoscerla meglio. Chatty Chatwin, cioè Chatwin il chiacchierone, come lo chiamano gli amici, ha la capacità di parlare senza mai stancarsi. Ironico, disincantato, interessato a tutto e a tutti, è un pigmalione dotato di un'inesauribile energia intellettuale che ammalia chiunque lo incontri, che sia nel salotto di qualche signore elegante o in giro per paesi lontani. Un misto di naturale carisma, arricchito dalle esperienze accumulate in Sotheby's. Da Sotheby's, Chatwin ha imparato anche molte altre cose, oltre all'uso del suo dono mondano, prima fra tutte la scrittura descrittiva. Cataloghi su cataloghi di oggetti, quadri, epoche e mondi da rendere appetibili ai ricchi compratori delle aste. Una scrittura agile, efficace, eppure piena di suggestioni. Un esercizio di cui farà tesoro negli anni a seguire. A soli 25 anni, Bruce sposa Elizabeth Chandler, un'americana imparentata con la ricchissima famiglia degli Astor, anche se lei è senza il becco di un quattrino. Le immagini in Super 8 del matrimonio, sfocate, mute e non meno suggestive, mostrano lo sposo in un completo grigio chiaro, che fa risaltare gli occhi chiarissimi ereditati dal padre. La sposa è piccolina, scura, il vestito bianco, il velo trattenuto da una leggera corona di fiorellini. La cerimonia appare semplice, amichevole, senza fronzoli, come la loro futura relazione. In effetti, il loro è un matrimonio mai scaldato dalla passione. Elizabeth conosce benissimo le inclinazioni omosessuali del giovane marito e consapevolmente decide di accettarle. Oltre alle lunghe separazioni dovute ai viaggi, anche i tradimenti di Bruce, quasi sempre con degli uomini, contraddistinguono tutto il loro matrimonio, che però resisterà grazie a una muta comprensione e alla condivisione di molti valori fondamentali, primo fra tutti la gioia della scoperta, la curiosità verso il mondo. Questi valori per Chatwin significano disinibizione sessuale. Nel corso della sua vita, oltre a Elizabeth, Bruce ha due grandi amori: il pittore Teddy Millington Drake e lo stilista Jasper Conran. Con il primo divide gli anni della gioventù, delle gite spensierate in Francia, Italia e Grecia, le scorribande nei vicoli, le feste nelle ville più altolocate. Mentre con Jasper Conran, il giovanissimo stilista che negli anni Ottanta diventerà il preferito di Lady Diana, nasce una grande storia d'amore che fra alti e bassi prosegue fino alla morte dello scrittore. La sua bisessualità e il bisogno di sedurre lo legano a moltissimi amanti, come racconta una sua conquista di una notte, Miranda Rothschild, della famiglia dei famosi banchieri.
Pensate alla parola seduzione. Ecco. Lui era al mondo per sedurre chiunque. Non importava se maschio o femmina, un leopardo o un copriteiera.
Ma torniamo a quel primo viaggio di Chatwin in Sudan. In realtà, per conto di Sotheby's, Bruce è già stato a Istanbul, il Cairo, Teheran e in Afghanistan. Ma è in Africa che per la prima volta si rende conto di quegli stili di vita che badano solo all'essenzialità. Osservando i popoli nomadi che per giorni attraversano le vaste pianure con poco o niente dietro, prova un'insopportabile costrizione all'idea di tutti gli oggetti che si accumulano nei polverosi magazzini della casa d'aste, di tutte le sovrastrutture con cui è stato a contatto negli ultimi 6 anni della sua vita. E il pensiero gli dà un senso di soffocante claustrofobia, come racconta in un'intervista dell'83.
Ero sbalordito dalla semplicità di vita di quella gente. E ho intuito che si è molto più felici se non ci si porta dietro nulla.
Chatwin rassegna le sue dimissioni dalla casa d'aste nell'estate del 1966. Ha 26 anni, una moglie da mantenere e scarse prospettive. È come se ancora mancasse la spina dorsale di un progetto vero che gli possa far fare quel salto di qualità di cui sente il bisogno. Infatti manca ancora qualche anno al suo incontro con l'altro protagonista della nostra storia, colei che cambierà la sua vita per sempre. Nel frattempo, Chatwin pensa di trovare sollievo dalla superficialità del mondo appena lasciato, iscrivendosi alla Facoltà di Archeologia di Edimburgo, in Scozia. Anche in questa occasione, Elizabeth lo appoggia. Si mantengono vendendo a poco i pezzi della collezione che Bruce ha raccolto negli anni nel mondo delle aste. Ma dopo 2 anni di studi, si rende conto che anche l'archeologia è una scienza fredda, morta, statica.
Con l'archeologia sono ricaduto nella stessa trappola del mondo dell'arte. In entrambi si dà eccessiva importanza alle cose.
Fortunatamente a Chatwin viene proposto di curare una mostra sull'arte nomade delle steppe asiatiche, nella quale può convogliare il suo interesse sempre più crescente per il viaggio. È un primo passo verso la sua vita futura, ma ancora non lo sfiora il pensiero di staccarsi completamente dalla sua terra e da un mondo che conosce e al quale è abituato. Ancora manca quell'ispirazione che gli permetterà di dare una svolta alla propria vita, un'ispirazione che si manifesterà grazie a un incontro provvidenziale. Chatwin non è il primo inglese a sentire uno slancio per le terre lontane. La Gran Bretagna è un'isola orgogliosa del suo splendido isolamento. Un isolamento che nasce dall'esigenza di non lasciarsi coinvolgere negli affari europei della seconda metà del secolo XIX. Il risultato di una Gran Bretagna che sceglie di stare alla larga da alleanze, guerre, conflitti nel continente, la porta a concentrarsi verso i punti estremi del globo, verso quei possedimenti direttamente sotto l'influenza del regno, come l'India, l'Africa e l'Australia. È per questo che l'abitudine inglese di rivolgere lo sguardo più verso continenti molto lontani, piuttosto che verso lidi vicini, è rimasta nel DNA del popolo. Il diario di viaggio diviene un genere molto trattato, come Quando viaggiare era un piacere, di Evelyn Waugh, Passaggio a Teheran, di Vita Sackville-West, e il più famoso di tutti, La via per l'Oxiana, di Robert Byron. Robert Byron muore a 35 anni, nel 1941, mentre viaggia su un piroscafo diretto in Africa, silurato da un U-boat tedesco. Quando questo avviene, Chatwin ha solo un anno, ma il libro, per stessa ammissione di Bruce, diventa comunque il suo mito.
La mia copia personale, ormai priva di rilegatura e tutta macchiata dopo 4 viaggi nell'Asia centrale, mi accompagna da quando avevo 15 anni.
Nonostante l'interesse crescente di Chatwin verso il nomadismo, presto si verificherà l'occasione che realmente riesce a trasformare un brillante ex mercante d'arte, ex archeologo e mondanissimo frequentatore dei migliori salotti, nel più celebre scrittore di viaggi contemporaneo. Di chi è la mano che ha innescato la vocazione alla scrittura di Bruce Chatwin? A destini incrociati, Bruce Chatwin, un giovane inquieto inglese, amante dell'arte e della ricerca interiore, sta maturando le esperienze che lo porteranno a diventare il più grande scrittore di viaggi del XX secolo. Sta ancora cercando di capire quale sarà la sua strada, o meglio, che la strada stessa sarà la sua meta. Per questo, però, deve ancora fare un incontro fondamentale con una persona che gli mostrerà la strada. Un incontro che non tarderà ad arrivare. E 1027. Non è una data, non una cifra, non una somma. È un codice dietro al quale si nasconde il nome di una grande architetta e designer. Infatti, E sta per Eileen. Gli altri numeri rappresentano le iniziali dei loro progettisti. La casa E 1027 è una villa per le vacanze che si trova nel sud della Francia, vicino a Cap Martin. Vi abita per l'appunto uno dei suoi ideatori, Eileen Gray.
Eileen Gray.
A forma di L, col tetto a terrazza e alte finestre che vanno dalla terra al cielo, la villa è un perfetto mix tra un'opera architettonica e una produzione di design unica nel suo genere, tanto da avere riscosso l'entusiasmo del grande architetto Le Corbusier. E1027 è una casa dedicata all'amore, quello della Gray con il suo compagno, Vadovici, ma pensata anche per la solitudine, dove ascoltare solo il vento e il mare che abbracciano la costruzione, come rivela a lei stessa.
Ci deve comunque essere la possibilità di essere da soli, e se lo si desidera, completamente da soli.
L'apparente contraddizione di questa affermazione si stempera di fronte alla personalità originalissima di una donna che si è sempre distinta per l'anticonformismo delle sue scelte. Andiamola a conoscere. Eileen Gray nasce in un'aristocratica famiglia irlandese nel 1878. Il padre artista asseconda le pulsioni creative della bambina portandola con sé in Italia per farle ammirare il bello e incoraggiarne lo spirito indipendente. A 20 anni Eileen è a Londra a frequentare la Slade School of Fine Art, ma per poco. 2 anni dopo è a Parigi per la grande esposizione universale. Vuole seguire le opere del suo mito, l'architetto scozzese Charles Rennie Mackintosh, uno dei fondatori dell'Art Nouveau. Anche Eileen Gray è uno spirito inquieto. A Parigi si innamora delle lacche giapponesi e per 4 anni ne studia le tecniche insieme a un maestro. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale torna a Londra e poi di nuovo a Parigi, dove questa volta inizia un'attività di decoratrice di interni. Il primo è un appartamento in Rue de l'Ottar, per il quale disegna tutto, lampade, sedie, tappeti e dei pannelli in lacca con cui ricopre i muri. Il lavoro riscuote un grande successo, tanto da indurla ad aprire un piccolo negozio di design. Eileen ama circondarsi di molti amici, ma cede spesso a momenti di profonda solitudine. La sua lunga relazione sentimentale con la cantante Damia, una sorta di Edith Piaf degli anni 20, si alterna ad altre passioni, come quella con lo stesso artista e scrittore romeno Jean Badovici, che non trova altre parole per descriverla se non queste.
È una donna che sa che oggi le nuove possibilità del vivere necessitano di nuovi modi di sentire.
Che te olvides de mí.
È difficile per una donna come Eileen Gray farsi strada come architetta e designer nei primi decenni del secolo, in un ambiente dominato dagli uomini. Amica di Le Corbusier, che ammirava i suoi progetti e la casa E1027, si interroga prestissimo sulle questioni legate alla cultura di massa, alla mobilità dei tempi moderni, all'accesso agli oggetti belli e funzionali per un numero crescente di persone. Soprattutto si pone il problema di semplificare il design delle cose per una società che non ha più né spazi né possibilità di utilizzare mobili e oggetti impegnativi, come quelli dei secoli passati. La sua opera di design più importante, il tavolino portatile, è costruito con una struttura leggera in acciaio e cristallo. Gli oggetti vanno trasportati, trasferiti, devono sopportare il cambiamento, come succede ai popoli, che anche a causa della guerra mondiale hanno dovuto cambiare le confortevoli coordinate della vita conosciuta fino ad allora. La flessibilità è alla base della sua opera. Irrequietezza e mobilità. Due concetti che abbiamo appena imparato a riconoscere in Bruce Chatwin e che ora ritroviamo in Eileen Gray e nella vita che ha scelto di condurre. Un fuoco che anima alcune persone e che non conosce sesso, età, ceto sociale. Un aspetto in comune che porterà questi spiriti liberi a incontrarsi molti anni dopo, quando Eileen Gray è una donna anziana, ma sempre dotata di grande attenzione per la vita. Quel pomeriggio del 1973, il salotto dell'appartamento di Rue Bonaparte, nel quartiere di Saint-Germain a Parigi, è avvolto nella penombra e foderato di 1000 oggetti preziosi. Quadri dalle cornici diverse l'una dall'altra tappezzano le pareti. Sul grande caminetto bianco una testa scolpita, dei portacandele e una grande specchiera che riflette la parete di fronte. Su una chaise longue è seduta un'affabile vecchia signora di 93 anni, Eileen Gray. È una donna che ha vissuto esattamente come ha sempre voluto. La determinazione, l'adattabilità, la capacità di superare l'arte del suo tempo ne hanno fatto una delle figure dominanti del modernismo, con opere così famose da essere esposte al MoMA di New York. Quella signora siede tranquilla, curiosa di afferrare anche solo per un istante qualcosa dell'irrequieto giovane che le sta dinanzi, pronto a intervistarla per il Sunday Times, il prestigioso inserto del Times di Londra. Il giovane tocca gli oggetti accumulati dalla designer in una vita, alcuni disegnati da lei, altri da amici importanti. Dai commenti che lui esprime, la donna riconosce un'abitudine al bello, all'eleganza, che è stata anche per lei la caratteristica di una vita intera. A un tratto, il giovane si ferma di fronte a una cartina dipinta dalla designer. Rappresenta la Patagonia, la regione dell'estremo sud dell'America meridionale. La Patagonia. Una terra che sembra quasi dimenticata da Dio, ai confini estremi del mondo. La punta più meridionale dell'America Latina. Fredda, impervia. Una terra dove gli spazi sembrano immensi. Le montagne che si stagliano all'orizzonte hanno nomi stupendi e le coste frastagliate hanno visto arenarsi più di un vascello di esploratori. Quando il giornalista confessa il suo antico desiderio di andare a visitare il paese, l'architetta 93enne lo esorta dicendogli:
anch'io. Ci vada anche per me.
Un giovane giornalista si aggira per il salotto parigino di Eileen Gray. È Bruce Chatwin. Lui ha 33 anni, la sua ospite 93. Li separano vite intere, l'esperienza. Ma li accomuna la stessa curiosità e amore per la vita. Chatwin, dopo una fallimentare parentesi archeologica, da 3 anni collabora con il Sunday Times, l'allegato domenicale del Times di Londra, scrivendo per le pagine della cultura. L'intervista che sta facendo a Eileen Gray è solo una delle tante bellissime che ha pubblicato finora. Prima ha incontrato lo scrittore francese André Malraux, la moglie del poeta russo Osip Mandelstam e ancora Indira Gandhi, primo ministro indiano. Un modo di viaggiare attraverso le grandi personalità del suo tempo. Eppure questo incontro ha qualcosa in più, una carica indefinibile, una scintilla che una volta scoccata, improvvisamente, catapulta Chatwin verso un mondo ignoto che lo attende. Dopo anni di incubazione, in cui tutte le teorie, i saggi, le smanie sembrano restare fini a se stessi, informazioni da raccogliere per un ipotetico libro mai realizzato sul nomadismo, improvvisamente tutto pare concentrarsi in un unico imperioso sentire: partire. E questa volta non per portare a termine un piccolo progetto, un viaggio di lavoro, un impegno. Questa volta il viaggio è una necessità vitale. Esistono regole d'oro per la preparazione di un viaggio? Sentiamo in proposito il parere di uno dei più famosi giornalisti italiani itineranti, autore per Repubblica di decine di reportage in giro per il mondo, Paolo Rumiz.
Il gioco delle varie fasi del viaggio. C'è la fase dell'idea, quando a cena con amici o leggendo un altro libro ti parte l'idea di andare in una certa direzione, poi c'è il momento della preparazione, che è una fase molto bella, diciamo, quasi erotica, direi, nel senso che tu ti prepari al grande momento, poi c'è l'esecuzione del distacco da casa propria, che è sempre un momento difficile, nel senso che tu parti staccandoti da tutte quelle che sono le tue certezze, sapendo di andare in un mare grande in cui tutto ciò che tu avevi raccolto sarà messo fatalmente in discussione, altrimenti che viaggio è? E poi c'è l'esecuzione del viaggio, che sempre, ecco, questa è una cosa che ci tengo a dire, fare i viaggi è sempre la parte più semplice di questo mestiere. Il problema ridiventa difficile dopo. La fine del viaggio, quando ti prende quella tremenda malinconia dell'avventura finita e ti ritrovi davanti al foglio bianco da riempire, è la difficoltà della scrittura, che in certi casi è una sofferenza.
Grazie al consiglio di Eileen Gray, Chatwin comprende che il taglio da operare deve essere netto. Basta gingillarsi con gli articoli per l'esclusivo inserto del Times, basta le incursioni nel mondo dell'arte, le cene mondane, basta i viaggi senza scopo. Nel giro di breve tempo parte per la Patagonia. Appena arrivato, invia un telegramma al Sunday Times per licenziarsi, con l'unica frase: «Sono andato in Patagonia». La scelta di partire produce i suoi frutti. Dopo 6 mesi, nell'estremo sud dell'Argentina, al suo ritorno Chatwin si sente finalmente pronto per scrivere seriamente. Il risultato è In Patagonia, pubblicato nel 1977. Un libro che consacra immediatamente Bruce nell'Olimpo degli scrittori di viaggi e che viene considerato il libro che un'intera generazione avrebbe voluto scrivere. Bruce ha 37 anni. La sua vita ricomincia da qui. I viaggi e i personaggi di Chatwin sarebbero piaciuti anche a Eileen Gray. E chissà se ha fatto in tempo a leggere In Patagonia. Nel 1977 l'architetta e designer di origine irlandese muore a 98 anni, nello stesso appartamento di Rue Bonaparte in cui 4 anni prima aveva accolto il giovane giornalista del Sunday Times. Ma anche lei, poco prima di mancare, ha un suo grande momento di successo. Forse grazie all'eco dell'articolo di Chatwin viene organizzata a Londra una grande mostra con i suoi lavori. Intanto, nell'angolo più remoto del mondo, Chatwin incontra e descrive personaggi bizzarri, mondi lontani da quello raffinato e prevedibile di Londra, culture e tradizioni che riesce a rendere in modo preciso e attento, creando quello stile apparentemente spoglio, ma frutto di un grande lavoro che caratterizza la sua scrittura. A questo proposito, in Patagonia, lui scrive:
«Ho sempre pensato che raccontare storie fosse l'unica occupazione concepibile per una persona inutile come me».
Grazie a Chatwin, il noioso mondo di sempre sembra di nuovo pullulare di avventurieri, strani personaggi incatalogabili, di esuli e immigrati che con le loro storie rendono il sentimento dell'irrequietezza improvvisamente tridimensionale, con uno spessore impensabile fra i fragili e stanziali abitanti della vecchia Europa.
Può essere che il nostro bisogno di distrazioni, la nostra mania per tutto ciò che è novità, sia essenzialmente un istinto migratorio simile a quello degli uccelli d'autunno?
Questo è ciò che Chatwin scrive nelle Vie dei Canti, il suo quarto libro che vede la luce 10 anni dopo, nel 1987. Prima di questo pubblica altri 2 romanzi, Il viceré di Ouida e Sulla collina nera. Ma le Vie dei Canti, ambientato in Australia e in cui racconta il tentativo di comprendere la tradizione aborigena che utilizza i canti non solo per tramandare un sistema culturale, ma anche per creare una sorta di mappa del territorio al quale appartengono, è il suo libro più intenso. Il nomadismo, tema centrale in ogni suo libro, fra gli aborigeni australiani acquista una nuova veste. La raffinatezza dei sistemi simbolici escogitati da questi indigeni è tale che rendono il viaggiare un vero e proprio sistema di crescita. Negli anni, anche la tecnica di annotazione sui taccuini di Chatwin si perfeziona, come ci racconta sempre la sua moglie Elizabeth.
Quando viaggiava, l'unica cosa che faceva era di mettere le cose nel suo taccuino, perché il vero lavoro era il viaggiare. Era molto ordinato nei suoi taccuini, rileggeva e poi decideva se gli piaceva e lo trascriveva. Tutto quello che faceva era rileggere e decidere, perché in realtà ricordava molto bene quello che c'era nei suoi taccuini, doveva solo pensarci su. Infatti, a colazione la mattina, pensava. Non parlava mai mentre mangiava, perché stava pensando.
Il termine nomade è innanzitutto un aggettivo che si adatta alla duplice personalità di Bruce Chatwin, un viaggiatore capace di mimetizzarsi e di reinventarsi, ora languido esteta, ora aristocratico, snob, ora uomo solitario e capace di un contatto e di una perspicacia verso le figure che incontrava nei suoi viaggi. Di lui si poteva dire tutto e il contrario di tutto, sicuri di star facendo centro. In Australia Chatwin si rende conto anche di un'altra cosa che cambierà la sua vita, o meglio, che lo porterà alla fine. È malato, e la sua non è una malattia qualunque. Il 5 giugno 1981, il Centro per il Monitoraggio e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti identifica un'epidemia di pneumocistosi polmonare in 5 uomini gay. Questa è la data ufficiale dell'inizio dell'epidemia dell'AIDS. Quando Bruce Chatwin si rende conto di essere sieropositivo, decide di non rivelare la malattia e inventa una storia su un fungo rarissimo in Cina. Sente il bisogno di riavvicinarsi alla moglie Elizabeth, con cui viaggia ancora in India e a Kathmandu. Ma quando la terapia AZT sembra non avere effetti su di lui, Elizabeth lo porta in Francia, lo accudisce e divide con lui non solo la malattia, ma il segreto. Come hanno scritto, negando la verità sulla sua malattia, Chatwin si regalava il lusso di un futuro. L'ultimo periodo lo vede su una sedia a rotelle. L'uomo che ha passato gli ultimi 10 anni della sua vita a coprire con le sue gambe le strade impervie di mezzo mondo viene ora spinto dalle vigorose braccia di Elizabeth. Muore il 18 gennaio 1989 a Nizza. Al suo funerale a Londra partecipano tutti i bei nomi dell'intelligenza inglese, da Martin Amis a Paul Theroux, altro grande scrittore di viaggi, fino a Salman Rushdie. Curioso che esattamente il giorno del funerale lo scrittore indiano riceva la fatwa, la sentenza del tribunale islamico che lo condanna alla morte per il libro I versetti satanici, considerato blasfemo. Una singolare coincidenza, nel momento in cui si celebra la vera libertà di un uomo, le cui ceneri vengono disperse nel vento sulla collina di Kardamili, un paesino del Peloponneso. Il viaggio è un bisogno naturale dell'uomo, un desiderio di rinfrancare il proprio spirito, di sperimentarsi in situazioni dissimili dalle solite, di incontrare genti e luoghi diversi. Nel viaggio ci si spoglia di cose, sovrastrutture, pesi, che una volta lasciati dietro ci rendono leggeri, pronti per affrontare nuove conoscenze. Questi viaggi possono essere reali in luoghi remoti, ma come ben sanno gli esseri irrequieti, spesso anche l'immobilità può generare un senso di comprensione profonda della reale natura del conoscere attraverso l'esplorazione. Perché quello che può avvenire dentro di sé è un viaggio che può diventare ancora più appassionante. È questo il senso dell'incontro tra Bruce Chatwin, lo scrittore inquieto, e Aileen Gray, l'architetto e designer. L'uno con i suoi taccuini e le sue scarpe, l'altra con l'esplorazione dello spazio attraverso l'anima, entrambi coraggiosi e inarrestabili. È lo stesso Chatwin a dire l'ultima parola su questo straordinario mistero.
I viaggi non arricchiscono la mente, la creano.